Buonasera amici di Radio Incredibile, siamo al quinto appuntamento con Io Divulgo Forte in questo periodo di lockdown, anche se siamo entrati nella fase 2. E questa sera diamo respiro internazionale alla nostra trasmissione perché abbiamo con noi, come leggete sotto, il professor Biagio Lucini che ci parlerà dall'Università di Swansea. Intanto lo facciamo entrare e poi vi dico qualcosa su di lui. Buonasera Biagio, ben trovato.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Allora Biagio, mi posso permettere di dire che ci conosciamo dai tempi dell'università. Lui ha fatto carriera, è un fisico come me, è un fisico teorico. E dopo la laurea, dopo il perfezionamento in normale, ha da subito fatto esperienza all'estero, in Inghilterra prima, poi è tornato per un po' in Svizzera, poi da oltre 15 anni, credo, da una quindicina
Sì,
d'anni, sì,
dal 2005, siamo 15 anni.
è all'Università di Swansea in Galles, appunto. E salutiamo adesso intanto anche Valeria che ci raggiunge come tutte o quasi tutte, perché l'ultima volta non c'era per le puntate di Io Divulgo Forte. E niente, allora teniamo un po' per così adesso. Allora, Biagio, come dicevo, Biagio è ormai da 15 anni in Galles, è un fisico, si occupa di fisica teorica, quindi ha un. Diciamo, competenze nel campo della fisica e delle sue relazioni con la matematica. Quindi poi
Certo.
cercheremo di affrontare un po' tutti questi temi, poi vedremo dove ci porterà la serata. Intanto, ecco, qualcosina sul Galles, perché spesso e volentieri il Galles è un po' considerato, non si sa bene dove sta e non si sa neanche quali sono le caratteristiche, perché mentre l'Irlanda, la Scozia sono un po' più note, il Galles lo è un po' meno. Allora, intanto come ci sei arrivato, come ti trovi e dici due cose sul Galles, poi se ti vuoi presentare con più dovizia di particolari sei libero di farlo.
Grazie mille Andrea. No, penso che tu abbia detto le cose salienti che sono sicuramente sufficienti. Però mi fa sorridere questa storia del Galles che non si sa neanche dov'è, che devo confessarti che la prima volta che sono arrivato in Galles era il 1998, ero ancora all'università, stavo studiando per il dottorato e facevo parte di un programma per lo scambio all'estero. Eravamo in quello che si chiamano network di ricerca, che esistono ancora oggi, erano sovvenzionati dalla comunità europea e lo sono ancora oggi. E l'idea era appunto favorire queste competenze internazionali, cioè diciamo, il viaggio di queste, delle idee scambiando i ricercatori. E quindi come parte di questo dottorato ho chiesto al mio relatore di tesi se era possibile andare all'estero. E ho chiesto se era possibile andare in Inghilterra. E mi fa: ma in Inghilterra, proprio in Inghilterra? No, però ti posso mandare là vicino, in Galles. E io veramente, cioè, non era i tempi di Google, sì, ovviamente esistevano gli Atlanti, potevi andare in biblioteca, ma non avevo un'idea chiara di dove fosse il Galles. Che poi ti devo anche confessare che la ragione per cui volevo venire qua era per perfezionare l'inglese, in quanto io al liceo avevo studiato il francese e non me ne pento, lo rifarei ogni giorno, ma in inglese ero completamente digiuno. Quindi è stato quasi uno shock poi arrivato all'università scoprire che l'inglese di fatto era la lingua della ricerca, quindi se volevi fare ricerca dovevi sapere l'inglese. Quindi beh, essenzialmente con un inglese molto molto di base ho preso un aereo, sono atterrato a Londra, sapevo che da lì c'era un autobus verso il Galles. Poi ovviamente le cose non vanno mai nella direzione giusta, nel senso che l'autobus era rotto quel giorno lì. E non ti dico cos'è stata la pena per comunicare con la povera signora che stava cercando di spiegarmi che l'autobus sarebbe stato 2 ore in ritardo perché quello in particolare era rotto. Comunque, per fare una lunga storia corta, dopo 3 ore viaggiando verso ovest, quindi muovendosi praticamente in parallelo da Londra, sono arrivato qui a Swansea. Quindi Quindi il Galles essenzialmente è nella parte ovest della Gran Bretagna. Il Galles del Sud è praticamente alla stessa altezza da Londra e comincia appena dopo Bristol, sul canale di Bristol, quindi circa 200-250 km che si
E tra
ingalla.
l'altro c'hanno quei nomi terrificanti che cominciano con la doppia L, per cui c'hai anche tutta una parte di gaelico che hai dovuto affrontare. Oppure.
Il gallese, il Welsh, è una lingua bellissima, tra l'altro. Io non ho avuto modo ancora di approfondirla come dovrebbe. Ed è una lingua molto interessante perché ha più assonanze di quanto possa sembrare con il latino di quanto ce l'abbia l'inglese. Ad esempio, tu sai che la parola inglese per ponte è bridge, la parola gallese per ponte è pont.
Ah, fantastico. Quindi diciamo che potresti trovare facilitata questa, diciamo, imparare meglio il gallese.
E c'è un paesino qui vicino nelle valli, un paesino molto pittoresco che si chiama Pont-y-Prid, la cui traduzione letterale è ponte di pietra, che in inglese è Pont-y-Prid, che in inglese diresti Stonebridge, quindi è
Esatto,
completamente diverso.
diverso. E il nome del paesino è in gallese o in inglese? O c'è la doppia versione?
È in gallese. Allora, il Galles ha una storia moderna industrializzata
Ne parlavamo.
nella regione di Swansea in particolare, qualche centinaio d'anni fa, un po' di più, si produceva una grossa percentuale del rame che era prodotto nel mondo, cioè quasi tutto il rame veniva da Swansea, non perché Swansea fosse particolarmente ricca di rame, ma perché era ricca di carbone. E siccome per fare una tonnellata di rame servono 4 tonnellate di carbone, non era conveniente portare il carbone dove era il rame grezzo, ma era meglio portare il rame dove era il carbone.
Certo.
E quindi è una storia che.
Infatti dicevamo anche prima, diciamo prima di venire in diretta, che ci sono anche tanti italiani, diciamo figli e nipoti di immigrati che sono andati lì proprio per, sono venuti lì proprio per lavorare nelle miniere tra
Certo.
la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, insomma, quando gli italiani sono andati un po' in giro per il mondo per fare questo tipo di
Esatto.
lavori.
Sì, qui c'era molta richiesta di lavoro nelle miniere, specialmente in quegli anni lì, e sono arrivati appunto gli italiani in cerca di lavoro, come tante altre nazionalità. Gli italiani però hanno avuto una peculiarità che una volta chiuse le miniere o in parallelo alle miniere, hanno portato questa cultura dei caffè, come si chiamano qui, che sono essenzialmente, cioè noi conosciamo le sale da tè inglesi, che compaiono anche in Italia e sono particolarmente carine, danno atmosfera, e qui invece ci sono i caffè italiani, che sono abbastanza simili ai nostri bar, e ancora oggi usano quegli arredamenti tipo stile anni 50, anni 60, quindi siamo proprio un salto nel passato nell'Italia.
Ah beh, allora quando ti veniamo a trovare faremo oltre che un salto, diciamo, nello spazio, anche un salto nel tempo, così diciamo cominciamo anche un po' a introdurre poi gli argomenti che tratteremo. Ci so, allora, durante la diretta si può commentare perché la diretta va sia su Facebook che su YouTube e possiamo mandare in diretta i commenti di chi ci sta seguendo e c'è Carlo che ci chiede se per caso nella tua libreria c'è Managing for Dummies
Ah,
perché forse si
sì, ho
vede.
questo sì, cioè, lo prendo subito. Ci sono anche altre cose. Vediamo se
Infatti,
ricordo dov'è.
forse lo ha, infatti lo ha visto lì.
Ok, e questo qua è una sorta
Esatto.
di scherzo essenzialmente. Cioè, è un regalo che mi è stato fatto quando ho ricevuto il mio primo posto in amministrazione
Ah,
nell'università.
ho capito. Direi che spesso e volentieri, non so se è anche il tuo caso, diciamo, noi che abbiamo una formazione da scienziati duri, diciamo, l'amministrazione ci mette un po' in difficoltà.
Hai preso subito lo scherzo. E
Dai.
poi alla fine, per noi tanto scherzo neanche lo è.
Esatto. Bene. Allora, senti, Biagio, una domanda, un'altra domanda, diciamo un po' di, come posso dire, di, mi viene cultura, ma non è cultura, cioè nel senso di sociale, perché tu, ecco, sei in Gran Bretagna da 20 anni, e hai dovuto affrontare la Brexit. Cioè, ecco, in realtà qui da noi ci sono tante, se vogliamo chiamarle così, leggende metropolitane, no? Nel senso che non si è capito bene. Io immagino che sia stato un momento neanche troppo facile, anche per chi lavorava, diciamo, in un settore considerato culturalmente alto come quello della ricerca.
Sì, allora è stato un duro colpo, e lo è ancora un duro colpo, perché non è ancora successo. Quindi, come dire, pensiamo che il peggio debba ancora venire. È stato un duro colpo da tanti punti di vista, Andrea. Il primo duro colpo è stato quando, cioè, se paragono la Gran Bretagna di oggi alla Gran Bretagna che ho conosciuto nel 2005. Quando sono arrivato, cioè venendo dall'Italia, in cui diciamo c'era un certo stereotipo culturale, c'era un certo modo, un certo tipo di vita, cioè, vedere una società multietnica ed aperta come era quella britannica, basata appunto sulle tradizioni di diciamo imperialiste, però in un senso buono, cioè in un senso quasi romano, se vuoi, cioè che tutti i cittadini dell'impero erano trattati praticamente allo stesso modo. Quindi vedere indiani, vedere popolazioni che venivano, cioè persone che venivano dall'Asia oppure persone che venivano dal Centro America, era veramente una bella società, e lo è ancora una bella società. Però purtroppo negli ultimi anni è diventata molto più introspettiva, diciamo qua, non so se questa parola ha senso in italiano in questi giorni, cioè molto più chiusa. E sì, e si è affermato questo senso, se vuoi, dell'Inghilterra più che della Gran Bretagna, che ha fatto la storia d'Europa, la storia del mondo, che siamo autosufficienti, che non abbiamo bisogno degli altri, e semmai sono gli altri che hanno bisogno di noi. Cioè c'è questo stereotipo culturale che per molte persone come me, che sono arrivate qui grazie all'apertura della società, è veramente non un passo indietro, ma di più. Okay? Poi c'è il fatto...
Vai, vai.
Ma vuol dire, poi c'è l'altro fatto che la Brexit è, diciamo, isolarsi, che per un'isola come la Gran Bretagna, anche storicamente, non è un fatto nuovo. Però essendo un ricercatore... dal punto di vista della ricerca, la ricerca è l'esatto opposto. La ricerca è abbattere le barriere, quindi la ricerca è comunicazione, la ricerca è interazione. E quindi diciamo che anche dal punto di vista della ricerca c'è una grossa incertezza su quali saranno le ripercussioni della Brexit. Molti ricercatori sono arrivati in Gran Bretagna appunto per le opportunità che offriva a persone che venivano dall'estero. Ora, se queste opportunità spariranno, non è più chiaro che diventerà un po', la Gran Bretagna sarà ancora il posto in cui andare. Certo. In questo senso c'è un'opportunità per le altre nazioni europee che ne vorranno approfittare.
Ma magari ti ritroviamo in Italia, chissà.
Magari. Ecco. Posso mettere un po' di lavoro.
Vabbè. Beh, guarda, a livello, diciamo, tra l'altro, ecco, Biagio in questo momento è direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Swansea, perché appunto i fisici teorici di matematica ne sanno un bel po'. Prima parlavamo dei corsi che ha tenuto all'università, ci sono anche tanti corsi di matematica. Ti volevo fare una domanda per cominciare a entrare nel discorso anche scientifico, no? Allora, la cultura, noi in questo momento in Italia viviamo una situazione piuttosto paradossale, in cui la cultura scientifica, diciamo, viene, come posso dire, messa in discussione da chiunque, cioè chiunque si può permettere di metterla in discussione. Oggi c'era un bell'articolo sul Corriere della Sera che diceva l'errore che è stato fatto nella comunicazione scientifica in questo periodo di virus è stato quello che gli scienziati si sono fatti prendere dall'ansia di dover rispondere, cioè di non poter dire guardate, in questo momento non sappiamo rispondere, e quindi hanno dato delle risposte affrettate che sono state in qualche modo assolutizzate, per cui quando è stato detto andrà tutto bene, cioè gli scienziati hanno detto siamo ottimisti perché ci stiamo lavorando, è stato assolutizzato. Allora la domanda è, la cultura scientifica in Gran Bretagna e in particolare in Galles hanno più o meno lo stesso taglio, anche quello che state vivendo in questo periodo? Scusa, volevo rassicurare Carlo che poi risponderemo al suo commento, anche al secondo commento, perché poi dopo... perché è una bacchetta, quindi lo devo per forza tenere buono.
Se no ti stavo per bacchettare io.
Hai visto? Dopo rispondiamo.
Allora, diciamo che... allora, qui il discorso è che gli scienziati rispondono sempre con i fatti, perché fa parte un po' della nostra natura, cioè gli scienziati vanno poco sull'emotivo, e vanno a volte anche poco sull'empatico, se vogliamo. Ok? E questo è un problema quando devi parlare a un determinato pubblico. Invece i politici sono molto bravi ad andare sull'empatico ed andare sull'emotivo. Certo. Se posso fare un passo indietro, torno alla Brexit.
Certo, come no?
Se fosse stato se la decisione fosse stata basata sui dati analitici, okay? Su diciamo quanto conviene in termini economici, in termini sociali, in termini culturali, eccetera, alla Gran Bretagna stare in Europa, non ci sarebbe stata discussione. Se fosse stato un calcolo, non ci sarebbe stata discussione. Invece, diciamo che la campagna per la Brexit ha puntato molto sull'emotività di un certo tipo della società. Okay? Facendo ad esempio leva su sentimenti di nazionalismo, come dire, le leggi ce le fanno i burocrati non eletti di Bruxelles, mm-hmm. che tutti sappiamo non essere vero. Però questo è un fatto che, diciamo, il cittadino un po' nostalgico per gli anni 50, quando la Gran Bretagna dominava il mondo attraverso l'impero, è disposto ad accettare. Altri fatti sono basati su esagerazioni o non rappresentazioni della realtà. Ad esempio qui c'è un problema, come in molte altre parti in cui il settore sanitario è pubblico, c'è un problema che non ci sono abbastanza soldi col settore sanitario, che è venuto fuori ora drammaticamente col Covid-19. Non abbiamo le risorse. Allora, uno degli slogan della campagna è: ogni settimana mandiamo 350 milioni di sterline a Bruxelles, potremmo reinvestirla sul nostro servizio sanitario. Che di nuovo ha un esame molto approssimativo, può sembrare una cosa ragionevole, ma ovviamente è una visione parziale della realtà, cioè questi 350 milioni di sterline che vanno a Bruxelles tornano in vari modi nella società, la società ne beneficia in vari nodi, e se li togli da Bruxelles non puoi reinvestirli tutti e 350 milioni nel servizio sanitario, perché tutti i benefici che venivano da Bruxelles, cioè li devi in qualche modo, li devi pagare.
Compensare.
Quindi diciamo che il politico va avanti per questi slogan e lo scienziato tende a rispondere più o meno come ho fatto io. Non fai molta strada.
Esatto.
Non fai molta strada così. Quindi diciamo che nella scienza al momento c'è un grosso problema comunicativo.
Anche da voi, diciamo.
Sì, anche da noi, è emblematico.
Almeno la scienza non ha il problema della narrazione, perché la narrazione politica può essere strumentalizzata, la narrazione scientifica può essere confutata, che sono due cose proprio diverse.
Esatto, e questo è un altro aspetto che è difficile da spiegare, cioè quando chiedono a uno scienziato cioè, che so, una qualsiasi cosa, fa come sono le interazioni fondamentali, esiste questa particella o non esiste? No, uno tende a dare, poi lo facciamo dopo, sì, uno tende a dare una risposta, però la risposta è recepita diversamente da chi ascolta. Cioè, quando lo scienziato dice sì o no, questo nasconde, per quanto ne sappiamo adesso, con i risultati che abbiamo adesso, cioè questa è una frase che è una premessa di ogni affermazione scientifica, che noi sottointendiamo sempre quando parliamo tra di noi, e invece l'opinione di uno scienziato viene presa come opinione assoluta. Quindi sono successe molte cose, ad esempio, uno dei problemi appunto all'inizio dell'epidemia del Covid, qual è stato? Che magari degli scienziati rilasciavano delle dichiarazioni che erano vere da un punto di vista scientifico, perché basate sulla scienza che si conosceva in quel momento, che era molto poca, che a ricerche più approfondite non hanno superato l'esame. Che vuol dire, come scienziati a noi questo va perfettamente bene, tutta la scienza è basata così, altrimenti sarebbe un insieme di verità assolute e non ci sarebbe niente da ricercare. Noi andiamo avanti, appunto, come diceva Valeria, per ricerca e confutazione.
C'è un commento di Leonardo che forse ha apprezzato la tua dialettica, nonostante, diciamo, la lontananza dall'Italia, il tuo italiano ha reso benissimo l'idea. Volevo dire questo, purtroppo parlare in maniera così chiara di argomenti di questo tipo viene, ecco, lo vediamo quotidianamente anche noi in Italia, che passi subito per professorone perché metti in fila 10 parole non comprensibili ai più, e quindi vieni immediatamente chiude la parte di ascolto da parte del grosso del pubblico, e quindi diventi immediatamente elitario. Però diciamo, vabbè, dai, questo è un problema effettivamente che la comunicazione della scienza ha, direi, in generale.
La comunicazione della scienza è molto importante. Cioè, penso che anche qui c'è una grossa parte dell'educazione dello scienziato e come comunicare la scienza al grande pubblico. È un aspetto fondamentale. È un settore di ricerca a sé, direi.
La divulgazione proprio, intendi?
Scusa?
La divulgazione, c'è una sorta di...
La divulgazione, sì, non tanto, cioè sì, cioè, c'è un tipo di divulgazione, per dire, ti spiego, che so, la teoria della relatività, cioè che è una cosa su cui tutti crediamo, e prova a fartela capire, ma anche la comunicazione dei risultati che ottieni al momento, questa è ancora più difficile, che è un tipo di divulgazione, tipo... Spiegare ora questo lockdown è veramente difficile, cioè è difficile perché si basa su delle ricerche che stiamo facendo, perché si basa su dei dati che stiamo accumulando, e perché quello che sappiamo oggi potrebbe risultare, non dico falso domani, ma potrebbe essere rivisto domani con degli altri dati. È certo. La ricerca.
Cioè, certo. Così. Senti, appunto. Parliamo un po', allora... Una cosa di cui abbiamo parlato spesso in queste puntate, proprio perché si parlava di diciamo la percezione che abbiamo avuto noi pubblico di questo del Covid, è stata, per esempio, nelle nostre zone un vago pericolo di essere ma abbastanza vago da questo punto di vista, e un sacco di dati matematici. Infatti spesso abbiamo parlato di questa matematica del Covid. Io adesso volevo ritornare un pochino al settore di cui ti occupi quotidianamente, no? Tu sei direttore del Dipartimento di Matematica e...
Sì, quindi mi sono candidato per rispondere all'ascoltatore.
Prego? No, non lo so, se per me ti puoi candidare, io ti voto.
No, perché mi hai candidato qualcosa, sì, da direttore del Dipartimento di Matematica, effettivamente.
Esatto. Bravo!
E mi piacerebbe un po' parlare anche del discorso del legame che c'è fra la matematica e una scienza, diciamo, dura come quella che fa parte della tua vita di ricercatore, che è la fisica teorica.
Certo, certo.
Con la quale io ho sempre sofferto, tant'è vero che all'epoca devi andare sulla fisica applicata.
La fisica teorica è sempre un rapporto di amore e odio, cioè una di quelle cose che dà molta soddisfazione nel momento in cui la capisci, ma c'è sempre tanto da capire. E cioè io non sono eccezione, sto provando ancora a capirla, in tutta onestà, come tanti altri colleghi. Allora, il discorso della matematica, è nel ruolo della fisica, viene dalla grossa intuizione di Galileo, con cui magari qualche ascoltatore sarà familiare. Il discorso è che tu puoi studiare la realtà in diversi modi. Galileo sosteneva che c'era aperto questo grande libro della natura di fronte a noi e che per saperlo leggere bisognava conoscere il messaggio, e il messaggio era scritto nel linguaggio della matematica. Ci sono tanti esempi in cui la matematica ha portato a dei progressi nella fisica, e la fisica ha portato a dei progressi nella matematica. Un esempio è la teoria della relatività di Einstein. Okay? Parliamo ora della relatività generale, cioè la seconda rivoluzione della relatività di Einstein. Questa è basata su degli studi che avevano fatto dei professori di matematica tedeschi qualche 30 o 40 anni prima. E Einstein è stato bravo a leggere il linguaggio di quel settore, che è la gravità generale, in quella teoria che era una teoria astratta e che era venuta prima. Ci sono anche esempi in cui è un'applicazione in fisica o un'applicazione in un'altra scienza che stimola degli avanzamenti nella matematica. Un esempio è quello che si studia da noi al liceo, che è il calcolo, cioè quello che si chiama calcolo o analisi, se vuoi.
Analisi.
Sì. Analisi.
Sì. Qui abbiamo in inglese il calculus, giusto?
Il calcolo e l'analisi. È l'analisi, qui si chiama in due modi, dipende dal livello a cui lo fai. Se lo fai a livello di formule si chiama calcolo, se lo fai a livello di dimostrazioni si chiama analisi.
C'è una domanda, dopo magari teniamo conto nella risposta. La matematica rappresenta un perimetro costrittivo per la fisica? Bella domanda di Claudio, grazie.
Allora,
io direi di no, però io non sono così matematico, nel senso che per certi versi intanto la matematica nella sua autonomia prova ad esplorare altri campi che poi magari possono tornare utili. Quindi sì, la ricerca dei matematici è quella di andare a cercare degli strumenti nuovi prima ancora che servono, quindi forse...
Esatto, e la geometria di Riemann, di cui ho parlato in maniera indiretta prima, è un esempio di questa cosa qua. Cioè la matematica è molto più larga della fisica di per sé. Cioè c'è molta più matematica di quanta fisica. Se vogliamo, la matematica in un certo senso rappresenta dei mondi ideali, però noi viviamo soltanto in uno di questi mondi, quindi dobbiamo prenderci la matematica che rispecchia il mondo in cui siamo, se vogliamo fare della fisica. Altrimenti, sì, appunto, facciamo matematica, okay? Che sono due scienze diverse. Ognuna ha il suo regime di applicabilità, ognuna... per me sono ugualmente belle, se devo essere, magari qualche ascoltatore non sarà d'accordo su questa affermazione, e a me danno io soddisfazione nello stesso modo. L'altra cosa è che talvolta magari discutiamo anche tra matematici se la matematica si scopre o si inventa, che è un concetto filosofico molto importante, cioè per scoprire la matematica era già lì e devi andare a guardarla e la trovi. E invece inventare la matematica vuol dire che la matematica è una costruzione umana. Cioè siamo noi che, come facciamo le case, facciamo la matematica.
Certo.
Diciamo che i matematici, quelli veri, sostengono che la matematica si inventi. I fisici direbbero che la matematica si scopre.
Si scopre, sì.
Ma non lo so, però ecco, è un po' l'uovo e la gallina, secondo me. È un circuito da cui non si uscirà mai. Senti, allora, togliamo una curiosità Carlo, ti ripropongo il messaggio che ha scritto prima, in cui chiedeva: vorrei sapere di più sulla libreria e quindi sui libri che ha un fisico teorico. Immagino che Carlo si riferisca, diciamo, ai libri di lavoro, non alle letture, diciamo, per diletto.
Sì, volentieri. Diciamo che i libri sulla...
Posso dire una cosa, Biagio?
Dimmi.
Siccome siamo amici su Facebook, ho visto che anche voi, diciamo, è partita la sfida, quella di un libro al giorno, e Biagio ha messo. Biagio è anche un altro ex compagno di università, che è Onofrio. Onofrio ha messo la meccanica di Landau e tu avevi messo la meccanica quantistica, aspetta, quello francese che non mi ricordo mai,
di Quentin Nuccico, un premio Nobel, esatto, abbastanza recente, esatto, di una
fa, che non so esattamente
di quando eravamo a Pisa noi,
portata di tutti, no? Non sono libri di lettura per tutti,
no. Non sono libri di lettura, non sono libri di lettura per tutti. Diciamo che okay, ci sono due tipi di libri nella fisica, se vogliamo generalizzare. Uno che parte in una maniera molto induttiva e molto descrittiva, e un altro che invece dice: questa è la matematica che c'è sotto e qui è come la verifichiamo in natura. Diciamo che i libri del secondo tipo abbondano di più sulla libreria di un fisico teorico. Quindi magari per fare un esempio, uno può descrivere la teoria dell'elettricità in due modi, partendo da come viene fatto nei libri di liceo attraverso lo strofinare bacchettine su maglioni e vedere che questa tira i pezzettini di carta, questo è un modo, ok? E c'è i libri, quelli che partono con un processo induttivo, che tra l'altro è il processo della fisica alla fine, cioè non è... ha un suo senso, questi
non è peregrino, diciamo, non è un,
diciamo, abbondano di più sulla scrivania del fisico sperimentale. Invece un fisico teorico avrebbe un libro di elettricità che prima ti scrive le leggi, ok, e poi ti fa vedere che queste leggi vogliono dire che se tu prendi un bastoncino e lo sfreghi sul maglione di lana, poi succede quell'altra cosa. Quindi diciamo che è un po'... E sono due canali che vanno in parallelo, e diciamo che è il gusto che alla fine ti fa scegliere l'uno o ti fa scegliere l'altro. Certo. Passando invece ai soggetti, appunto ci sono, appunto, questo è lo stile, poi ci sono dei libri di meccanica, ci sono dei libri appunto della teoria dell'elettricità, l'elettrodinamica, poi si va sulla meccanica quantistica, sulla teoria della relatività e si va anche sulla... quella che si chiama teoria dei campi, che è il modello, diciamo, è l'infrastruttura della fisica delle particelle elementari.
Alla quale arriveremo fra un po'.
Alla quale arriveremo.
Fra un po' ci arriviamo, perché prima di arrivarci, cioè prima di andare un pochino a, come posso dire, nella nostra, in ascolano si dice a pescogliare, cioè a mettere i piedi in quella zona dove c'è l'acqua bassa, per cui come ci entri smuovi un po' la terra che c'è sotto. Allora
sono abbastanza familiare con la lingua, Andrea,
sai. Hai visto? Questo era, allora, per la fisica delle particelle, oltre che per gli sperimentali, c'è bisogno di grandi investimenti e di grandi device, di grandi facilities, come lo dicono appunto gli inglesi, cioè di grandi apparecchiature per fare gli esperimenti. Però c'è anche bisogno di una grossa potenza di calcolo attualmente per i teorici, perché c'è bisogno di fare dei modelli che richiedono una grossa potenza di calcolo. Siccome appunto prima parlavamo anche un po' di tutta la parte di programmazione che c'è ormai dietro, io prima ricordavamo anche la passione condivisa per l'ATEC e per queste per il calcolo, insomma, quanto è diventato importante oggi per il tuo lavoro e la potenza di calcolo dei computer?
Ma allora, nel mio campo in particolare, cioè io mi considero un fisico computazionale, quindi per me sono fondamentali, per me i computer sono fondamentali. Il discorso dei computer è il seguente, cioè la matematica ha una bellezza intrinseca quando scrivi delle equazioni, seguendo delle leggi, delle forme compatte, eccetera, ma il fatto di scrivere un'equazione non vuol dire che la sai risolvere, ok? A meno di scoprire o inventare nuova matematica, come aveva scritto prima. C'è una scorciatoia che di fatto la scorciatoia è antecedente ai computer, è quella dei metodi numerici. Perché questo è stato sempre un problema, che ci sono delle equazioni, anche alcune semplici in apparenza, le cui soluzioni non si riescono a trovare. Ci sono anche delle dimostrazioni matematiche che per certe equazioni le soluzioni non si possono scrivere in forma chiusa. E allora, già un paio di centinaia di anni fa, c'erano agli studi questi metodi numerici che ti consentiva di arrivare arbitrariamente vicino alla soluzione facendo un certo numero di operazioni. Quindi più operazioni facevi, più ti avvicinavi, e riuscivano a quantificare quanto al massimo eri lontano dalla soluzione. Ovviamente fare queste operazioni con carta e penna era molto laborioso, quindi all'atto pratico, se ci volevi investire un'ora ne facevi, che so, una trentina, ci volevi investire un giorno ne facevi 500, poi basta. Okay? E invece ora i computer ci consentono di fare un milione di milioni di queste operazioni al secondo. E questa è una grossa semplificazione, questa è parte di un sacco di progresso che stiamo facendo adesso nella scienza, non soltanto nella fisica, ma per esempio tu prima hai menzionato Facebook, ma Google lavora allo stesso modo. Cioè tutti quegli algoritmi di Facebook che ad esempio ti scrivono il nome della persona dietro la faccia, c'hanno un sacco di calcoli dietro. Cioè non c'è l'omino, come ben saprai, che si mette a guardare le foto una a una e prova a riconoscere se sei tu o se non sei tu. Ma prende un sacco di misure, le analizza e le paragona a delle altre misure che c'è in archivio e dice con una certa probabilità del 99.99999% questo è Andrea e lì ci mette il tuo nome.
Certo.
È molto importante l'utilizzo dei computer nella matematica, nella fisica e nella nostra società in generale.
Tu ti occupi infatti anche di simulazioni fatte col metodo Monte Carlo che poi applichi, che sono un po' questo, no?
Sì, il metodo Monte Carlo è un modo per simulare cosa succede quando, diciamo, un fenomeno non si verifica sempre allo stesso modo, ma può essere diverso a seconda della probabilità. Un esempio è se ad esempio c'è un certo tipo, supponiamo che tu hai una pallina che mandi su un chiodo molto molto sottile, okay? E la mandi perpendicolare. Ovviamente se tu ce la facessi a mandarla sempre perpendicolare rimbalzerebbe sul chiodo. Ma siccome non ce la fai a mandarla sempre perpendicolare, a volte va a destra e a volte va a sinistra. E in media, se tu, a meno che tu non ti ci metti di impegno a mandarla sempre a destra, sempre a sinistra, in media il numero, se tu provi a beccare sempre il centro, in media il numero delle volte che andrà a destra e il numero delle volte che andrà a sinistra. Ora immagina di mettere una cascata di chiodi in questa direzione, no? E la pallina in fondo farà tutto il suo percorso rimbalzando tra questi chiodi e finirà in fondo. E ogni esperimento dipende in maniera molto molto sottile da come lanci questa pallina.
Quindi scusa, quello che senso... sostanzialmente fai le simulazioni del pachinko, del flipper giapponese.
Esatto.
La tua vita è fare simulazioni del pachinko.
Esatto. Quindi io posso mettere milioni di palline e mettermi lì a vedere dove va con certa probabilità. Oppure scrivo un programma per computer che fa questa cosa. Ora, diciamo che, come dici te, le palline magari non è una cosa molto interessante, quando la applica la fisica delle particelle può diventare una cosa molto interessante e può darti delle informazioni su come queste particelle interagiscono tra di loro a una scala molto piccola.
Senti, facciamo un attimo di pausa, nel senso che c'è un messaggio che ci chiede quale percorso di studi e dottorati uno studente deve effettuare per essere, per diventare un professorone come lei. No, no, questa me la sono giocata io. E, vabbè, una parte la posso dire io, perché la primissima parte del percorso di studi l'abbiamo condivisa, perché tra il 1991 e il 1996 io e Biagio siamo stati compagni di corso al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa. Poi dopo lui ha fatto il dottorato, che in realtà in normale si chiama, oddio ricordamelo, non si chiama
perfezionamento, dottorato. Perfezionamento, se no è normale, esatto, ci
perfezionamento. E poi lui ha preso il volo, giustamente.
I nostri complimenti, però, anche per rispondere al qui presente Sergio Consorti, c'è presente la nostra laurea in ingegneria, la possiamo stracciare. E poi forse qualche nozione di algebra, forse possiamo tenerla. E
dopo
poi
parliamo. L'ultimo punto di stasera, Valeria, è scienza applicata e scienza fondamentale, se ci arriviamo. Però
Monte Carlo per gas dinamica,
esatto.
Te lo dico.
Possiamo farlo? Allora.
Andiamo a questo, una curiosità. Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, sì. Reti neurali, ma anche, diciamo, cose più complesse. Trovano già applicazione queste cose, per esempio, nella matematica che adoperi per le simulazioni e per affrontare, per preparare, diciamo, nel tuo lavoro quotidiano?
Sì, allora certo, cioè, questo è uno dei miei progetti di ricerca più, non solo miei, ma diciamo nella comunità, è uno degli ambiti di ricerca che al momento attira di più l'attenzione della comunità scientifica. Yeah. Diciamo che l'idea non è nuova di per sé, cioè l'idea dell'intelligenza artificiale, del machine learning, come si chiama, delle macchine che imparano, c'è stata per almeno 50 anni, se non di più. E l'idea è basata sulla matematica, cioè appunto, come si diceva prima, trovare delle misure che mi dicono con una certa probabilità quanto un evento succederà basato sulla mia esperienza, ok? O quanto due cose sono simili. Quello che è cambiato di recente sono state due cose. Prima di tutto abbiamo la potenza computazionale per mettere in pratica questi algoritmi, che ne parlavamo prima. Cioè, con carta e penna di principio puoi fare tutto, ma quando il problema si fa molto complicato, con più variabili, non puoi fare molta strada. Quindi da una parte abbiamo l'implementazione computazionale e dei computer che sono sufficientemente potenti che ci consentono di applicare questi algoritmi. Dall'altra abbiamo i dati per usare questi algoritmi. Quindi tutti i dati accumulati, cioè oggi una fabbrica, ad esempio, usa tantissimi sensori quando va in produzione, quindi misura tanti parametri. Magari non sa cosa vogliono dire quei parametri, magari uno prende la temperatura, prende l'umidità, e magari sta facendo una scarpa, e uno dice, ma come la temperatura e l'umidità, come influenzano la qualità della mia scarpa? Okay? E dell'intelligenza artificiale è darti appunto una risposta. Quindi l'idea è che se tu riesci a misurare nel tuo prodotto finale dei parametri di qualità, e questi li devi definire basati sulla tua esperienza, e dopo gli dai delle variabili d'ambiente, ci sono degli algoritmi che ti dicono che sotto certe condizioni il tuo prodotto viene meglio. E ora l'industria si basa principalmente sullo scoprire queste condizioni. Diciamo che in scienza noi ci facciamo delle domande che sono diverse e che sono, io le trovo abbastanza appassionanti. Yeah.
Diciamo che un esempio, Biagio.
Allora, il ruolo dello scienziato è scoprire delle leggi. Diciamo, prendiamo il fisico, vogliamo scoprire delle leggi di natura. Cosa fa la natura? Okay? Quindi sappiamo che, ad esempio, se io applico una forza a un oggetto di una certa massa, questa risulta in un'accelerazione. Okay? E questo io lo faccio misurando e lo faccio appunto vedendo la regolarità in questi dati. Non c'è nessuna ragione per cui un programma di intelligenza artificiale, ovviamente non farà le misure, deve andare un passo successivo, deve averci un robot, eccetera, okay? Ma se io do questi dati ad un programma di intelligenza artificiale, non c'è nessuna ragione per cui non possa scoprire queste leggi. Quindi ora le domande che ci stiamo facendo è: sotto che ipotesi su questi algoritmi di intelligenza artificiale noi siamo in grado di prevedere nuove leggi della natura? E ci sono possibilità che di fatto, siccome questi algoritmi hanno un punto di vista, qualcuno dice superiore, noi non lo definirei superiore, sicuramente alternativo, c'è la possibilità che ci diano delle risposte a cui noi magari ci avremmo messo più tempo per arrivarci. E allo stesso modo delle cose che al momento noi col nostro occhio vediamo istantaneamente senza bisogno di algoritmi complicati, gli algoritmi ci mettono più tempo per ricostruirlo. Quindi diciamo che è un punto di vista complementare e ora la scienza sta studiando se questo punto di vista complementare può aiutare a fare dei progressi nella scienza stessa. Un altro esempio, è importante ad esempio la lavorazione dei metalli, è molto importante averci delle leghe con certe proprietà, ad esempio la resistenza, certo. Una lega che sia resistente, che sia leggera, che non costi molto da produrre, e allora quello che dovresti fare è dovresti mettere i tuoi metalli, farti i tuoi crogioli, cominciare a fondere e cominciare a fare, e poi cominciare a testare, fare tutti gli test, eccetera. E questo costa veramente tanto. Se ora tu questa informazione la dai a un computer, potresti farlo con delle simulazioni Monte Carlo, ad esempio, che abbiamo parlato prima, okay? Ma anche qui devi dare delle informazioni. Un sistema di intelligenza artificiale ti risponderebbe alla domanda sapendo che questi materiali sono buoni e che vengono fatti in questa maniera, riesci a cercarmi un materiale che sia altrettanto buono? Senza che io faccia niente. Ovviamente questo è un primo livello di selezione, se poi l'algoritmo viene fuori con una risposta lo devi sempre riprodurre in laboratorio. Però questo ti consente di bypassare il fatto dei 1000 esperimenti falliti che altrimenti dovresti fare ad un certo costo. Un esempio recente...
Ti aiuta a dare una grossata.
Sì, sì, esatto. Ti aiuta a dare una prima scrematura. Così sai quali sono i casi da scartare e non ci perdi tempo e non ci perdi soldi. Certo.
E quindi tu in questo momento, diciamo, stai facendo un po' questo, cioè proprio utilizzare i metodi di machine learning per, come posso dire, simulare dei sistemi fisici che, diciamo, partendo da sistemi tra virgolette semplici, perché poi diciamo i sistemi semplici bisogna sempre vedere. Quando si parla di semplicità non è uguale per tutti, per arrivare fino a quella che si chiama la cromodinamica quantistica, giusto?
Certo, certo.
Allora, siccome questa è una parola che ai più credo che sia, come posso dire, molto, molto ombrosa, allora se ci dici cos'è la cromodinamica quantistica, penso che, diciamo, stasera abbiamo fatto serata.
Sì, sì.
Ok. Ok. Allora, noi sappiamo che sappiamo che la materia che ci circonda è materia atomica essenzialmente, okay? Sono fatta di atomi. Okay? Gli atomi all'interno hanno due particelle fondamentali che sono il protone e il neutrone nel nucleo, ok? Ci avrebbero anche l'elettrone, ma l'elettrone non è parte dell'elettrodinamica quantistica, l'elettrone è una massa molto piccola, per cui lo scartiamo al momento, in prima approssimazione. E le interazioni tra il neutrone e il protone, che sono a loro volta composte da particelle più elementari, sono le forze che danno più del 90% della massa al nostro universo. Quindi la cromodinamica quantistica è, in prima approssimazione, lo studio della materia che vediamo nel nostro universo.
Io mi sono permesso, però poi magari ho fatto una stupidaggine, adesso cambio la posizione delle nostre facce, perché avevo messo dietro dei diagrammi di Feynman che credo che facciano riferimento alla cromodinamica quantistica.
Certo. Eh? Certo, io vedo alla destra di Valeria, quindi alla mia sinistra, vedo un protone, che c'è con quella parentesi graffa.
Questo qui?
Sì, quella
questi
P.
Questi sono i tre quark che costituiscono i protoni?
Esatto, sono tre quark, due sono uguali, che sono l'up e il down. Due sono due up e un down. Questi sono diversi per la carica elettrica, i quark hanno carica elettrica frazionaria e l'up ha carica elettrica a 2/3, il down ha carica elettrica a -1/3, quindi la somma fa 1 del carico. E questo perché il protone ha carica 1. Poi li vedi anche colorati diversamente. Questa è licenza artistica, ma fino a un certo punto, perché la cromodinamica quantistica si chiama così perché le forze si rappresentano come colori. Quindi diciamo che le forze attraverso sono delle forze, colore è un modo di dire, cioè colore è una proprietà, come la carica elettrica, ce la potresti chiamare come vuoi, è una proprietà. So, il colore è una generalizzazione della carica elettrica, ci sono tre colori, ed è dallo scambio di queste cariche di colore che la materia che interagisce attraverso queste interazioni forti ammassa e ha le proprietà che vediamo in natura. Poi vedo anche quella specie di molla, quella è un gluone, che è la particella,
quella G. Molto,
sì, quello con la G è un gluone, e il gluone è quelli che si chiamano, in gergo tecnico si chiamano bosoni di interazione, e sono i modi per le particelle per scambiarsi le forze. La maniera in cui li descrivo di solito è: immagina che facciamo un gioco di palla, noi e te. Molto, molto semplice. Io ti lancio la palla e tu la prendi con le mani. Okay? Se vuoi, io sono una particella di materia, tu sei l'altra particella di materia e la palla è il bosone. Quindi se io voglio fare una certa forza su di te e sono lontano, io non ti posso toccare direttamente, ma ti emetto un bosone che tu poi prendi, ok? E questa è la trasmissione della forza che ho fatto su di te. E la fisica delle particelle elementari si basa tutto su questo principio, con le interazioni con i bosoni. Quindi alcune interazioni tendono ad avvicinare le particelle, queste si chiamano interazioni attrattive, sono le stesse che vediamo tra le cariche elettriche positive e negative, e altre interazioni invece tendono ad allontanare le particelle.
Posso fare una domanda?
Certo, quante vuoi.
Scusate, forse sto di una cavolata enorme, ma solo per rendermi conto, ma l'interazione forte, abbiamo un termine di paragone con, ad esempio, la forza elettromagnetica? Cioè, quanto...
Si chiama forte perché è molto più forte della forza elettromagnetica. Anche se interagisce a scale così brevi, per cui non nel nostro mondo vediamo il risultato medio, cioè che le particelle praticamente interagiscono solo per la forza elettromagnetica. Okay. Allora, la tipica scala di interazione delle interazioni forti è paragonabile alla tonnellata. Cioè le interazioni forti dentro la materia tirano, cioè dentro il singolo atomo tirano come tre elefanti. Si usa questo termine di paragone. Okay. Immagina, ci sono tre elefanti in ognuna di quelle particelle del protone.
Mamma.
Per dare delle idee molto, 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 molto approssimative sugli ordini di grandezza.
Sì, sì, no, giusto per...
Sì, sì, sì.
Per capire.
Ma visto che hai parlato di bosoni e visto che una delle, diciamo, per quelli che vengono dalla parte astrofisica, diciamo, la cosa grande degli ultimi anni sono le onde gravitazionali, forse per i cosiddetti particellari è il bosone di Higgs un po', anche se in realtà è in giro da tempo, però riguarda le tue ricerche, è parente di quello che ci dicevi prima, no? È anche lui una particella che veicola una interazione.
Certo, certo. Il bosone di Higgs è una particella diversa da tutte quelle che conoscevamo fino al bosone di Higgs. E le particelle che conoscevamo prima del bosone di Higgs si caratterizzavano in, diciamo, possiamo distinguere in due categorie le particelle di materia, che appunto sono i quark per un certo aspetto, sono gli elettroni, e vedo un muone anche alla mia destra sullo schermo, quel mu più con quella freccia gialla. Queste sono particelle di materia. E poi ci sono i bosoni, che sono queste forze, e i bosoni che si conoscevano per queste forze erano il bosone che dava le interazioni elettriche, quindi il fotone, che abbiamo certamente sentito parlare, e i gluoni, per quanto riguarda la cromodinamica quantistica, e poi c'erano le famose particelle delle interazioni deboli, con una delle quali ci ha vinto anche il Nobel Rubbia. Questi erano i due W, carico positivo e negativo, e la particella Z. Okay? Ora, qual era la caratteristica di queste due di queste particelle, del W e dello Z? Erano dei bosoni diversi dagli altri. Cioè, mentre i bosoni dell'elettrodinamica, quindi il fotone a massa zero, quindi una particella che non ha massa e viaggia alla velocità della luce, e entro certi limiti il gluone è parente, per le particelle deboli questi bosoni hanno massa. Okay? E quello che non tornava era la matematica. Non si riusciva a dare massa a queste particelle e allo stesso tempo averci delle interazioni che non producevano dei difetti, se vogliamo. Cioè che a un certo punto non esplodessero, dessero delle quantità non corrette. Questo è un fenomeno che in fisica succede quando, in fisica delle particelle succede, quando la teoria non è completa, quando manca un pezzo. Il contributo che ha dato Higgs alla completezza di questa teoria è introdurre un altro tipo di bosone, che è quindi diverso dai bosoni delle forze, delle forze fondamentali, il quale a sua volta ha questo ruolo importante di dare massa ai bosoni dell'interazione debole. E questo è il bosone di Higgs, e perciò si dice che il bosone di Higgs dà massa, tra virgolette. Fa anche un ruolo anche importante, dalla massa all'elettrone, al muone e al tau, che sono delle particelle nella famiglia dell'elettrone. Diciamo che il muone e il tau sono degli elettroni più grandi, se vogliamo, okay? Sono della stessa famiglia e hanno una massa più pesante. Entro certi limiti dà la massa ai quark, anche se il contributo più grosso della massa dei quark viene dall'interazione forte, come abbiamo discusso prima.
Senti, siccome siamo vicini alla chiusura, io volevo farti una domanda. Allora, noi tutte queste cose di cui abbiamo parlato nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, si tratta un po' di fisica di base, cioè quella che è un po' la scienza, ecco, la parte fondamentale della scienza, cioè quella che per la società è una sorta di studio fine a se stesso. Cioè, mentre oggi si parla tanto e si sente parlare tanto anche dal punto di vista, come possiamo dire, del sociale e politico, del discorso della ricerca applicata. Qui abbiamo appunto Valeria e molti di quelli che hanno scritto che sono hanno una formazione ingegneristica, quindi più orientata a questo tipo di ricerca. Oggi, ecco, quello che si fa è un po' mettere i due tipi di ricerca come se fossero in competizione, cioè la ricerca applicata vale di più perché ha una ricaduta, tra virgolette, immediata, e mentre i soldi che si spendono in ricerca di base, non si sa, è una specie di voragine nella quale noi buttiamo soldi senza sapere il risultato che ci possiamo aspettare. Ecco, questa io penso che sia una castroneria gigantesca, nel senso che al di là delle ricadute tecnologiche che sono effettivamente immediate, però la ricerca di base, ecco, ci dà sia delle ricadute proprio immediate, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come pure lo sviluppo di nuovi sensori che possono essere usati in altre situazioni. Ecco, tu che cosa ne pensi?
Ma allora, io penso che siano tutti e due importanti. Ovviamente, in questo periodo in cui c'è, come hai detto tu, c'è una grossa enfasi sulla ricerca applicata, devo spezzare più che la lancia a favore della ricerca fondamentale. Questa è una dicotomia che c'è sempre stata tra la ricerca applicata e la ricerca fondamentale. C'è una famosa storia probabilmente apocrifa, cioè un po' romanzata, che si attribuisce a Faraday e al suo discorso col ministro delle finanze inglese. Allora, il ministro delle finanze gli spiega: ma senti un po', tutte queste tue ricerche sull'elettricità a cosa servono? E a quel punto Faraday, usando un umorismo tipico britannico, gli ha risposto: e se gli dicessi che un giorno potrebbe metterci una tassa? Che infatti è quello che succede ora, noi l'elettricità la paghiamo.
La paghiamo, certo.
A quei tempi non si sapeva cosa fosse.
Certo,
quindi certo, questo certo. È un po', diciamo, è un po' umoristico, però il mio punto di vista è il seguente. Cioè, se noi continuiamo a migliorare quello che sappiamo, facciamo del progresso, però non ci allontaniamo tanto. La maniera migliore per progredire ulteriormente è abbandonare la strada che conosciamo, prenderci dei rischi, che poi non sono dei grossi rischi, sono dei grossi rischi soltanto dal punto di vista dei finanziamenti, potremmo discutere se è giusto o sbagliato supportare, eccetera. Qualcuno dei quali, più che qualcuno, magari fallisce, ma i pochi che sopravvivono hanno un grosso rendimento per la società a venire. Ad esempio, quando negli anni 60 dei fisici gli affrascati giocavano per accelerare delle particelle su un tavolo seguendo un'orbita circolare e non sapevano che magari quella poteva essere una cura per i tumori 50 certo. anni. E quindi se non ci fosse stato quel tipo di ricerca, ora non potremmo chiederci se le radiazioni di sincrotrone possono essere usate per la cura dei tumori.
Certo.
Quindi diciamo che è un modo che mi piace pensare che lo scienziato in realtà è molto più sognatore e vede più lontano, ecco, come la famosa battuta di mettersi in piedi sulle spalle dei giganti, no? Ecco,
certo.
lo scienziato di base è quello che guarda più lontano perché cerca di aprire vie nuove. Biagio, io sono stato felicissimo di rivedere dopo anni posso permettermi di dire un amico.
E, ovviamente,
ed è stata una bellissima serata parlando di tutto, parlando di scienza, parlando di matematica, parlando di, ecco, anche di politica di scienza, cioè di politica scientifica, perché ecco, non è secondaria questa cosa, perché
La politica nella scienza è molto importante perché molti fondi e quindi il progresso della ricerca è dato dalla politica, quindi
scienziati
non ci possiamo disinteressare.
Esatto, e quindi niente, io ti ringrazio tantissimo. Prima ci hai svelato che domani la tua primogenita compie 18 anni, quindi cogliamo l'occasione per fare gli auguri in diretta.
Grazie mille.
E niente, veramente speriamo di vederci quanto prima, perché vorrebbe dire intanto che tutto sto il motivo per cui abbiamo dato inizio a queste dirette è venuto un po' meno.
Ma le dirette continueranno.
Esatto, poi speriamo di dare continuità a questo progetto, perché veramente ci stiamo divertendo con Valeria.
Molto, sì. Io devo dire che questa è stata la prima diretta in cui ho ascoltato molto, e mentre parlavate ho aperto almeno 5 finestre, però gli articoli di Google non è che mi soddisfano, quindi secondo me lo dobbiamo richiamare, Biagio.
Vabbè, vediamo tra i tanti impegni che ha. Comunque io mi ero segnato, non l'ho detto all'inizio, Biagio ha un certo numero di pubblicazioni, quindi magari per approfondire potrai tranquillamente fare una ricerca su Google Scholar e trovare qualcosa fra i suoi oltre 400 risultati su Google Scholar.
Benissimo.
Va bene, Biagio, di nuovo un abbraccio grande.
Io sono qua, mi trovate facilmente.
Certo.
Grazie mille.
Che ore sono lì adesso, Biagio?
Scusa?
Che ore sono lì?
Qui si è appena fatto notte, sono le 9:15, 9:20.
Ah, quindi sei un'ora prima, ti abbiamo fatto saltare la cena, no?
No, ceniamo presto, è tradizione del nord.
Va bene. Di nuovo, allora, niente, come al solito chiudo la puntata lasciando sullo sfondo i diagrammi di Feynman e ci vediamo la settimana prossima. La settimana prossima torna Sara e parleremo di insetti, torneremo a parlare di insetti a concludere il discorso che abbiamo aperto due settimane fa. Salutiamo Valeria che ritroveremo fra una settimana, salutiamo di nuovo Biagio Lucini dall'Università di
Bologna. Ciao a tutti, grazie Andrea, ciao.
Ciao, e vi saluto anch'io e ci vediamo la settimana prossima per il sesto appuntamento con Io divulgo forte ai tempi del Covid. Buona serata a tutti e a presto. Ciao.